quando sei rimasto solo. Proprio tu dicevi prima della diretta che studiamo tanto le notizie e le profezie del tempo della fine e l'Apocalisse è quello che verrà perché dobbiamo essere preparati, dobbiamo essere avvisati. Nello stesso tempo serve tanto anche questo messaggio di conforto, di esortazione che Gesù è con noi, è vicino a noi, ci aiuta in ogni problema e conosce ogni pensiero del nostro cuore e lui ci ama così come siamo. Così come hai detto tu, falliti, buoni a nulla, lui ci ama, ci ama, ci ama. E vogliamo sentire questo ogni giorno per poter andare avanti.
Allora, questo messaggio è per quando sei rimasto solo.
Sì. E
Grazie Signore, adesso aiutaci a... Aiutaci
la verità è che anche se hai una
Signore.
famiglia, anche se vivi in una comunità come qui, a volte sei solo e devi essere solo per poter fare quel collegamento con Gesù. E in alcune decisioni sei sempre solo, anche se hai una marea di persone intorno a te che ti amano, ma alcune decisioni spettano solo a te, nel tuo cuore, nell'intimo tuo. Quindi ognuno di noi a volte è solo.
Una chiesa può e deve essere in unità, ma le decisioni vengono prese individualmente prima che insieme. Alleluia.
Sì.
Gesù chiamò un discepolo alla volta e ciascuno dovette decidere. Mi conviene questo? Vai in Luca capitolo 9 e c'è dal 57 in poi, c'è una lista di discepoli che non ce l'hanno fatta. Uno troppo lento, l'altro troppo veloce, l'altro troppo tradizionale. Allora è decisione individuale, fratelli. In tutte le cose importanti il Signore ci ha creati individuali. Il diavolo cerca di fare tutto in serie. Il microchip a tutti quanti, e tutti sì, no, no. Amen, Signore. Allora, questo messaggio si chiama Quando sei rimasto solo. Sarà capitato a tutti, sono sicuro, non devo convincere nessuno, che le più grandi decisioni nella nostra vita e nella mia vita ho dovuto prendere da solo. E camminando in questa vita ho avuto persone vicine che mi amavano e a volte mi amavano più o meno, e dipendeva anche dalle persone. Va bene. Ma riguardo le grandi decisioni che Dio a volte mi metteva davanti, quando dovevo mettere sull'altare ciò che per me era un Isacco, Dio si aspettava che queste decisioni le prendessi da solo. Infatti Dio dice ad Abramo, Angela ti ha dato delle scritture lì, puoi dare la prima per
Sì, Genesi
favore?
22, 2 e 3. E Dio disse: Prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e vai nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò.
Vai e uccidi tuo figlio, sta dicendo questo.
Abramo si alzò di mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due servi e suo figlio Isacco. Spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Genesi 22, 2 e 3.
Succede che a volte Dio ha dei motivi riguardo al suo popolo che noi al momento possiamo anche non capire. Abramo sicuramente non capiva, però obbediva. Ed è questo il test supremo. Obbedire quando non capisci. Stiamo parlando di Dio, non stiamo parlando di un campo di concentramento nazista che devi uccidere gli ebrei senza capire perché. Stiamo parlando di Dio. Parlando di colui che si è fatto uomo e è venuto a morire sulla croce. Dobbiamo arrivare, Dio si aspetta che arriviamo al punto, quando si tratta di Lui, della Sua parola, che ubbidiamo senza capire. Possiamo anche non capire, ma alla fine capiremo che Dio sapeva cosa faceva e che la cosa era necessaria. In Isaia 3:1 vediamo cosa dice Dio a Israele.
Isaia 3:1. Ecco il Signore, l'Eterno degli eserciti, sta per togliere a Gerusalemme e a Giuda ogni sostegno e appoggio, ogni sostegno di pane e ogni sostegno di acqua.
Israele non lo capiva questo, però lo capiva Dio, lo capivano i profeti, lo capiva Isaia, Geremia, Gerusalemme aveva bisogno di bastonate per la sua idolatria. Oggi molte chiese non capiscono perché deve venire l'anticristo. C'è chi prega che non viene. Però lo capisce Dio, lo capiscono i profeti. La Chiesa ha bisogno di bastonate per salvarla, per il suo bene, salvarla dall'inferno. Allora, continuiamo con Genesi 22,3. Dice: Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, suo figlio Isacco partì, e non sarebbe servito niente per Abramo di consigliarsi con Sara. Dio gli aveva parlato da solo, e da solo doveva decidere se obbedire o no. Abramo decide di obbedire, lo fa presto, domani mattina, senza aspettare che il diavolo viene a offrirgli un'alternativa più ragionevole, cosiddetta più umana, tradizionale. Mi chiedo quanti di noi si sono persi nella chiamata di Dio nella loro vita perché non sono partiti presto la mattina come Abramo. Stiamo partendo presto, ci stiamo alzando e partendo, o siamo lì a letto a riflettere, riflettere finché viene il diavolo con delle buone idee che alla fine non sei, non è che devi proprio fare così. Dio sicuramente accetterà anche un'alternativa, la seconda cosa migliore, ma non è così. Abramo si alzò presto e partì.
E dice si alzò presto per non meditare ad altre soluzioni più logiche, mentali, ragionevoli. Invece lui voleva ubbidire subito prima che il diavolo lo fa cambiare idea. E
Viene con un'idea migliore.
neanche si consigliò con Sara. E
Neanche con Sara. E
perché no? Era la sua moglie.
perché maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Quando Dio ti parla, ubbidisci e vai. Possibilmente,
Sara lo avrebbe scoraggiato?
di solito è così. Era una rivelazione che Abramo ha ricevuto, non Sara. Quindi Sara, non avendola ricevuto, avrebbe fatto opposizione. Quando Mosè disse a sua moglie Sefora di circoncidere i suoi figli, Sefora
Si è
non
ribellata.
era contenta, tanto che quando finalmente acconsentì a farlo, così era in Esodo capitolo 4, credo, disse "You are a bloody husband", che in italiano non rende molto, un marito sanguinario, un marito sanguinoso, che circoncidere una persona è molto complicato. Rimane a letto 3 giorni, eh? È un'operazione seria circoncidere. Alla fine, quando Dio stava uccidendo Mosè, Sefora consentì. Perché se Mosè non avrebbe obbedito, Dio l'avrebbe ucciso a Mosè. E
Sì. Esodo
finalmente questo convinse Sefora.
4.
Esodo 4. E allora, quanti di noi, essendo chiamati da Dio, si sono consigliati con qualche persona intelligente che probabilmente li hanno scoraggiati? Tutti sappiamo come parla il mondo, ma sei sicuro di aver udito veramente la voce di Dio? Sicuro che devi sacrificare tutto questo? Ma lo sai che non lo fa nessuno? Chi ti finanzierà? Ma non lo vedi che tutti ti criticano? Non lo fai forse per orgoglio? Solo chi di noi ubbidisce oggi e subito e immediatamente alla chiamata di Dio nella nostra vita sarà usato da Dio al massimo. E allora, nel libro dei Numeri, capitolo 22, vediamo la triste storia di Balaam. Era un grande pensatore, infatti era un grandissimo profeta, vero profeta. Meditava Balaam però, rifletteva troppo, si consigliava con il suo benefattore, un re di nome Balak, e manteneva troppo i suoi occhi sulle ricchezze di questo. Balaam cerca di reinterpretare la parola di Dio, continuava a certarsi di avere capito bene la sua volontà, un po' troppo si accertava, e che doveva rinunciare a tutti quei soldi, ed erano tanti, esitò ed esitò finché la sua anima comincia a dubitare, e fu il disastro. Vedi la sua morte in Numeri Numeri 31, verso 8.
Questo perché stava cercando di cambiare God's mind?
L'opinione di Dio.
L'opinione di Dio? Cioè le istruzioni di Dio.
E chi lo sa cosa stava cercando di fare, però il re Balac gli ha promesso così tanti soldi che non c'era spazio nella sua casa per contenerli, e lui dice aspetta, gli ha detto a Balac, tornerò da Dio. E quindi va da Dio cercando di convincerlo, ma perché erano un sacco di soldi. E Dio non gli è piaciuta la storia. Allora uno dirà, ma io non posso mica prendere decisioni drastiche e fanatiche, il mondo mi prenderà per pazzo.
Sicuramente.
Ma è proprio questa la nostra chiamata, 1 Corinzi 1, Angela, 1, 18 a 21.
Poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza di Dio.
Quindi è pazzia per quelli che muoiono. Quello che facciamo per Gesù, per quelli che vanno all'inferno, è pazzia. Preparatevi a questa musica.
Poiché egli è scritto, io farò perire la sapienza dei savi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dove è il savio? Dove è lo scriba? Dove è il disputatore di questo secolo? Iddio non ha egli resa pazza la sapienza di questo mondo? Poiché visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. 1 Corinzi 1, 18 a 21.
Ogni predicatore per il mondo è un pazzo. Ma Dio ha cercato di convertire il mondo per la sapienza, ma non è piaciuto la sapienza di Dio al mondo. E allora li salva tramite la pazzia della predicazione. Quando Dio ci chiama, o partiamo subito o non partiremo mai. Non sto parlando di partire e prendi l'aereo, no. Qualunque cosa, partire in un progetto, partire sposando quella donna, partire non sposandola. Devi fare quello che Dio ti ha detto, attenzione a pregare. Ma Dio ci ha fatto tre regali, va bene, per aiutarci a non sbagliare, affinché possiamo scoprire, confermare la sua volontà. Tre regali, pregavo e Gesù mi ha detto tre regali ho fatto.
Quali?
E i tre regali sono la preghiera a cuore disperato, uno, lo Spirito Santo per guidarci, due, e la parola per controllare che a guidarci sia lo Spirito Santo e non lo spirito del diavolo e non spiriti stranieri e fuori dalla parola.
Amen. Amen. Quindi la preghiera disperata con tutto il cuore, lo Spirito Santo e la parola. Questi tre.
Semplice. Va bene, preghi, ma preghi, puoi pregare come un pistola o puoi pregare con tutto il cuore. Poi c'è lo Spirito Santo dentro nel tuo cuore che ti guida. E poi vai alla parola e controlla che quello che hai udito è veramente dal Signore. La parola te lo dirà. Dopodiché dipenderà tutto dalla nostra volontà di ubbidire a Dio o disubbidire. Dopo queste tre cose puoi ancora disubbidire. Come fanno il 99,99% del cristianesimo. Sedutti come anatroccoli sulle panche a scaldarla, ascoltare qualche predicatore che spesso e volentieri non sa di cosa sta parlando. Ieri sera stavo ascoltando un predicatore americano e parlava così bene ed era intelligentissimo, microfono, presentatore, signor di qui, signor di là, diplomi. Parlava in modo affabile, intelligente, si vedeva una persona. È un video che l'ho preso e ve l'ho dato, Angela, lo potete guardare.
Ok, sì.
E questo gli faceva un sacco di domande, lui rispondeva tutto, aveva tutte le risposte. Poi è andato il discorso sulle profezie e lì ho prestato attenzione. E allora quello gli chiedeva, sai, parlaci un po' del rapimento. E questo ha cominciato a raccontare una montagna di balle. Preso una scrittura e su questa unica scrittura, così era il 1 Tessalonicesi 4,15, ha predicato lungo tempo. Io saltavo però nel video perché mi questo qua ascoltare tutte le idiosincrasie. Insomma, ogni domanda che gli faceva sul rapimento, questo rispondeva senza neanche pensare, sapeva già tutto. rispondeva dalla sua mente, dalle sue opinioni, senza scritture, avrà risposto a 15 domande sul soggetto, tutte dalla sua mente. Scritture zero. Fa naturalmente rapimento, come dice il film Left Behind, lui segue i film. Dice, naturalmente sappiamo, come appunto dice il film Left Behind, non è che dice, come dice la Bibbia, aspetta che te la cito. Come dice Left Behind, il poveraccio che ha fatto questo film insieme a un'ottantina di milioni di dollari in cielo adesso, penso che sta imparando un paio di cosette. E dice, quindi, visto che sappiamo che il rapimento è prima della tribolazione, e l'ha detto, è nel film, vuoi mettere. Quindi allora, dopodiché, noi siamo in cielo e quelli che sono in terra, e qui gli fa un'altra domanda, e dice, ma sulla terra ci sarà ancora la salvezza? E è questo il punto, cioè dipende, ha detto, dipende. Dipende se tu credi al rapimento prima della tribolazione o nel mezzo o dopo. Cioè questo qui... Sei come un'intelligenza artificiale, tu clicchi e ti dà la risposta, clic, altra risposta. E io ero lì che non sapevo se ridere o piangere. Ma vuoi dare qualche scrittura? Ma come 7 anni di tribolazione? Non c'è scritto da nessuna parte, sono 3 anni e mezzo. Mi dà una scrittura dove dice 7 anni di tribolazione? E come rapimento prima della tribolazione? C'è una scrittura? Zero. E dopo dice... E poi si vedrà se c'è ancora la salvezza. E capito? Ero curioso di guardare, infatti ve l'ho dato così che vedete, fratelli, quali sono le fandonie che dicono sulla post-tribolazione, rapture, rapimento dopo la tribolazione. Chiusa parentesi. Alla parola, alle scritture, Isaia 8:20. Se non parlano così perché in loro non c'è luce, ma tenebre, Isaia 8:20, alla parola, alla testimonianza. Non dice ai falsi profeti, agli imbroglioni, non dice ai farisei ciechi, dice alla parola. E la parola era Dio. Catherine Kuhlman, una delle più grandi guaritrici mai esistite, disse che lei era la quarta scelta di Dio quando gli chiesero su come Dio l'aveva scelta. Dice: sono la quarta. Dio mi ha detto che c'erano tre davanti a me, tre uomini. Dio aveva chiesto a 3 uomini di Dio prima di lei, ma avevano rifiutato.
Wow, incredibile.
Il grande Mosè cercò di lavarsi le mani. Andiamo a Esodo 4, 1. Mosè disse a Dio: ma ecco, essi non mi crederanno, non ubbidiranno la mia voce, perché diranno, è uno stralcio di Esodo 4, salto in giro. Non ubbidiranno la mia voce, diceva Mosè a Dio, quindi non voleva andare nell'Egitto a salvare gli ebrei. Diranno, l'Eterno non ti è apparso. Ahimè, Signore, io non sono un grande parlatore. Verso 10. Non lo ero in passato, non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, cioè a Mosè, già che io sono tardo di parola e di lingua. 13. E Mosè disse: Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vuoi. Allora l'ira dell'Eterno, verso 14, si accese contro Mosè. Capito? Cioè il problema della Chiesa e degli uomini di Dio oggi è che troppi di noi si lavano le mani, ma alla fine, grazie a Dio, Mosè ubbidì.
Cioè, manda chi vorrai, e tanti di oggi, tanti cristiani oggi dicono questo. Manda chi vorrai, Signore, io non ho i talenti, io non ho la chiamata, io non sono degno. Signore, manda qualcun altro.
Gloria a Dio. La verità, fratelli, è che ogni vero uomo e donna di Dio nella Bibbia dovete prima o poi prendere decisioni contrarie a tutto ciò che il mondo e spesso le persone vicine dicevano loro. Personalmente ho dovuto obbedire a Dio quando mi diceva cammina e tutti erano fermi. Mi diceva fermati, non entrare lì. E ho dovuto fermarmi quando il mondo andava avanti, ma guardando con il telescopio della Bibbia, andavano avanti per la via larga. E Dio mi diceva per quella via no. E tutti dicevano perché no? Ci sono soldi. C'è questo, c'è quello. Le donne sono belle, i soldi sono tanti. E Dio mi diceva, no, lì non entri. Quante volte il Signore mi ha parlato individualmente, personalmente, e mi ha salvato. Io mi ricordo quando ho iniziato a distribuire messaggi dal Vangelo. A volte era festa, era domenica. E tutti i giovani della mia età passeggiavano frivoli, fumavano, mangiando gelati, sbaciucchiandosi con le fidanzate, ridendo, scherzando, all'apparenza felicissimi. E io ero là, ignorato, ho guardato così come con sufficienza, che li si sentivano anche un po' disturbati che io con le mie letterature del Vangelo offrivo loro. Dovevano distogliersi 10 secondi dalla loro donna. E lottavo, lottavo, tenevo duro, sgridavo le mormorazioni del diavolo che mi diceva. Cos'è che mi diceva il diavolo? Ma sai come parla il diavolo, no? Non vedi che non ti ascolta nessuno? Ma guarda, vedi quanto potresti avere, vedi questa gente felice intorno. Guarda com'è bella quella donna. E tentato lo ero anche. Ma poi alla sera, quando trovo un posto per dormire, quando lo trovavamo, eravamo di solito in due, spesso anche da solo, ero da solo col mio Gesù. E addormentavo con la Bibbia in mano, il miglior modo di addormentarsi. E finalmente mi dimenticavo tutte le battaglie della giornata. Non era sempre così, ma a volte era così. E allora mi addormentavo e mi abbracciavo a Gesù e lui qualche volta ha dovuto, cioè, asciugarmi le lacrime dal mio cuore. E con Gesù e la parola tutto tornava normale. Ero di nuovo in pace. Avevo fatto il mio patto con Gesù e adesso le donne non mi interessavano più. O meglio dire, mi interessavano. Ma però non mi interessavano, non so se mi spiego, forse no. E quando arrivavo al punto della grande decisione, Gesù era sempre meglio, sempre. Avevo fatto contatto con lo Spirito Santo e lo Spirito mi consolava, mi confortava. E allora cosa posso dire? Neanche tutte le donne di Salomone mi avrebbero fatto cambiare idea. Addio passato, addio sogni di gloria, addio tutte le cose di prima, acqua passata, tutto sull'altare. Ma se non avessi fatto quel patto, preso quella decisione, non avrei potuto combattere e vincere il mio più grande avversario, cioè me stesso. I miei desideri carnali, le mie decisioni sbagliate. Ma ho combattuto e combattuto, e grazie a Gesù ho vinto. Fratelli, quante volte deliberatamente disubbidiamo a ciò che sappiamo che Dio ci guida e ci chiama a fare? Quanti di noi, trovandosi in terribili situazioni, incolpano Dio? Perché Dio non mi aiuta? Perché non risponde alle mie preghiere? Quanti di noi capiscono che ogni volta che diciamo no a Gesù, stiamo dicendo no a noi stessi, alle nostre benedizioni, alla nostra protezione e prosperità? Forse non ci rendiamo conto che è a noi che stiamo dicendo no. Stiamo dicendo no al nostro rifugio, riparo, al nostro scudo, al nostro aiuto, al nostro unico. Unico nascondiglio alla nostra roccia. Sai, Signore Gesù, ti benedico, Signore, grazie, grazie, Signore, che al momento non lo vediamo, non lo capiamo, però, Signore Gesù, dopo che Isacco sull'altare, capiamo tutto. Dopo il sudore, sangue e lacrime, si capisce tutto. La patente. Quanti di noi sono senza la patente di Dio? Quanti lungo la strada della vita sono incappati in divorzi, incidenti, problemi finanziari per aver ignorato i segnali di Dio, i suoi limiti di velocità, i suoi avvertimenti nelle curve, discese, salita. Abbiamo imparato a usare i freni della lingua. Controlliamo il radiatore affinché ci calmi i bollori. E i tergicristalli dei nostri occhi e dello spirito, come funzionano, affinché possiamo vedere ben chiaro anche nella pioggia intemperie del nemico. E le luci funzionano bene per vedere la strada, studiare il tragitto sulla mappa della parola.
Amen.
Abbiamo la patente di Dio,
Amen.
stiamo guidando nel modo giusto. Oppure spericolati, invece di guardare avanti, guardiamo in giro, mandando messaggini a chi? Al mondo. Signore Gesù, abbiamo bisogno di te. E allora, amato fratello, sorella, nel cammino della nostra vita non chiediamo, Signore, perché? Ma invece ringraziamolo sempre, perché sia in bene, sia in male. Lui è sempre là, in controllo, non permetterà che niente ci accada, fosse pure un martirio, che il suo Spirito Santo e la nostra obbedienza alla parola non possano mutare a fin di bene nostro. Romani 8, ecco uno stralcio, 8, 28, 39, tutte le cose coprono al bene di quelli che amano Dio. Chi si separerà dall'amore di Cristo? Tribolazione, distretta, persecuzione. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati, poiché sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù,
Nostro
nostro
Signore.
Signore.
Amen.
Signore Gesù, ti
Grazie, Signore.
benedico.
Alleluia.
Signore, aiutami, aiutaci.
Grazie,
Aiuti i
Signore.
fratellini, Signore, per loro che sto dando questo messaggio, Gesù,
Amen.
che si trovano soli, abbandonati, quelli che li amano, non li stanno amando molto, quelli che dovrebbero aiutarli, li ignorano e sono soli, abbandonati, e alla sera forse si addormentano nelle lacrime, ma il tuo Spirito Santo è lì, Signore. E li abbracciarli, a baciarli, ad amarli, se solo guardano a te, se solo ti amano come tu li ami. Aiutali, Signore, a capire che tu sei lì, tu sei lì, Signore, tu non li lasci. Signore, sono la pupilla dei tuoi occhi, a cominciare innanzitutto, in primo luogo, i fratelli che soffrono. Non soffrite da soli, Gesù è nel vostro cuore, Gesù soffre con voi, ha sofferto per noi sulla croce, non siete soli fratelli, Gesù è lì insieme a voi. E allora fratelli,
Amen.
quando sei rimasto solo, quando siete rimasti soli fratelli, non siete soli, ricordate. Ricordatevi, fratelli,
Grazie,
c'è
Gesù.
tutta la Bibbia a testimoniarlo, c'è il sangue di Gesù a testimoniarlo, c'è il Calvario, la croce, i chiodi, le frustate. E Gesù ha detto: non vi lascerò soli, io tornerò a voi. Il Consolatore che adesso è con voi, c'era Gesù, sarà in voi, c'è il battesimo dello Spirito Santo e anche lo. E anche il piccolo Spirito Santo della salvezza, anche prima del battesimo. Gesù è con noi. Alleluia, vi bacio fratello.
Amen.
Vi bacio tanto, vi abbraccio.
Grazie, Signore.
Non siete soli.
Amen.
Angela, Dio ti benedica a te.
Voglio leggerti una domanda arrivata adesso da parte di Maurizio. Ciao fratelli e sorelle, come state? Ho una piccola domanda, spero di riuscire ad aprire il mio cuore. Sono deluso da me stesso. Per quanto cerco di cambiare quello che sono, cercando di non deludere il Signore, non riesco mai ad essere soddisfatto di ciò che faccio. Anzi, odio me stesso e la mia vita perché non sento di fare mai abbastanza per Gesù. Con questo non voglio dire che un giorno riuscirò, anzi, so per certo che per quanto io mi sforzi non riuscirò mai a non essere un buon a nulla, a non inciampare, a non sbagliare. La mia domanda è, andrà mai via questo senso di delusione dei miei confronti? Sono eternamente grato a Gesù, a Dio, per avermi salvato e lo amo con tutto me stesso. In Marco 14:34 Gesù dice che la sua anima è triste. Io mi sento così. Gesù è sempre nei miei pensieri, lo cerco, mi parla, mi guida e questo mi riempie di gioia nel cuore. Ma allo stesso tempo vedo anche il disastro che sono quando spesso e volentieri fallisco nelle cose. A quanto pare è proprio vero che più ci avviciniamo a Gesù, più vediamo quanto siamo peccatori. Avete qualche buon consiglio da darmi? Maurizio.
Amen, amen. Cioè, gli stessi consigli che Gesù ha dato a me. Brutti spiriti che ti affliggono, che ti opprimono. Il Signore già li ha tolti nel momento della salvezza, nel momento che hai creduto. Sono già andati via, a meno che noi non li tratteniamo, ma basta una preghiera. Siamo noi che tratteniamo questi spiriti, crediamo che sono nostri. Non sono nostri, sono del diavolo.
Ma non è la verità? Perché quando io penso a me stessa mi sento esattamente come Maurizio, buona a nulla, che faccio sempre sbagli, che non arriverò mai a quel livello che Dio dice nel Vangelo, anche se sì, lo amo, lo cerco ogni giorno, sto nella sua presenza, però non basta.
E qual è il livello del Vangelo?
Non lo so, di essere
brava,
perfetti.
Okay, finalmente hai detto una cosa giusta.
Essere perfetti.
No, cara. La perfezione non è come il fariseo che digiuna due volte alla settimana. La perfezione, leggilo, la perfezione di Gesù. Matteo 21:31, leggi la perfezione.
Matteo 21.
Romani 3:23, leggi.
31.
Se ti do un po' di Giuseppe, se mi dai un po' di spazio, leggerò.
Matteo 21:31, Gesù disse, io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio.
Romani 3:23. Cioè la perfezione per Gesù è una prostituta che si pente. Non è il fariseo che non ha neanche bisogno di pentimento. Un pochino. Ah sì? Eppure quelle prostitute pubblicane che si pentono vanno nel regno di Dio prima di tanti religiosi perfettissimi cattolici e protestanti.
Sì, ma questo lo sappiamo, ma anche tu dici che quelle prostitute pubblicane poi devono cambiare, devono crescere,
sì,
devono nutrirsi con la parola.
Questa è la perfezione. Però Gesù non dice questo, non enfatizza devono cambiare e crescere. È sottinteso, ma la cosa che lui enfatizza è loro vanno al regno di Dio prima di voi religiosi.
Ma anche tu dici sempre che sei
buona nulla. È sottinteso che devi cambiare.
Anche tu dici sempre, anche in radio, sei buona nulla, sei decrepito, sei così. Anche tu lo dici, questi sono spiriti maligni?
Che sono buona nulla è la verità, cosa c'entra?
Ma è quello che Maurizio dice, che è buona nulla anche lui.
Sì, però non permetto di scoraggiarmi questi spiriti.
Ah.
Io lo annuncio, in caso qualcuno non lo sapesse, che sono diplomato in buona nulla, che c'è solo Gesù di buono in me, che non riesco a fare tutto quello che voglio, e il male che non voglio faccio, il bene che vorrei non lo faccio, Romani capitolo 7.
E questo non cambierà mai? Tutta la tua vita sarà così?
Questo sì, certamente. Non diventerò mai Dio, come dicono i mormoni.
Allora andiamo alla domanda, perché l'unica soluzione è quello che dice Maurizio. Come possiamo arrivare al punto che questo senso di tristezza sparisce, questo senso di delusione nei nostri confronti va via?
E scaccia il diavolo. Come vedi, sto tagliando corto oggi, Angela.
No, grazie.
Va bene?
Sì.
Che non c'ho tempo da perdere, che c'è un programma
No, no,
qui
very good.
lungo come la cosa di Penelope.
Very good, sì.
Capito? Scaccia il diavolo, c'è Gloria che ha preso un microfono. Perché Gloria ha preso il microfono?
Perché anche io ultimamente mi sentivo così, buona nulla.
Ma io sempre mi sono sentita così.
Ah no, io prima mi sentivo che sono meglio di tutti.
Ah, che lenza!
Oh.
Hai capito la santa? Tu vedi Gloria, una santarellina.
Not at
È
all.
che prima mi sentivo buona. Com'è che hai detto?
Meglio di tutti.
Hai capito la santarellina qua? Che lei
Felt myself better than
cammina,
others.
Gloria cammina sempre che non tocca il pavimento. È
No,
una
guarda.
piuma, un angelo.
No, io volevo dire che ogni
Hai
cristiano
capito
si sente così, buona nulla.
che come?
Io volevo dire che ogni cristiano nel mondo si sente buona nulla, ma
Ma non è
non
così,
è così.
ma no, è che quando diventiamo farisei, è la denominazione molto grande,
Esatto.
quando ci
Self-righteous
sentiamo,
Pharisee.
capisci? C'è tutto Matteo 23, che Gesù parla di questi che si sentono buoni, credono di essere buoni. Il paradiso è pieno di disgraziati, è pieno di fetenti, è pieno di buoni a nulla, è pieno di prostitute, di pubblicani, di spacciatori di droga, di gente meritevole dell'inferno doppiamente, che si sono pentiti. L'inferno è pieno di gente che ha digiunato, che ha pregato come farisei, che andavano in giro con le loro filatterie allargate, con le trombe prima di pregare. Questo è l'inferno.
Allora, io prima mi sentivo meglio degli altri, a self-righteous Pharisee.
Una presuntuosa farisea. Sì, grazie per le informazioni, per cortesia, continua a inviare.
Then, you know, you make mistakes and you fall and then you feel, oh no, actually I'm good for nothing.
E poi fai sbagli e ti rendi conto che in realtà sono buona nulla.
And then you feel, you know, totally in the dumps.
E poi ti scoraggi
Dumps è
tanto.
pantano, acquitrino, stagno. Dumps.
E il Signore mi ha detto, e tutto questo ti senti o meglio degli altri o buona nulla perché guardi a te stessa.
Super.
Just forget yourself.
Allora Gesù ti ha parlato. Gloria a Dio.
Guardo a me stessa e mi sento o meglio delle altre perché io ho talenti che altri non hanno, o quando faccio uno sbaglio sono peggio delle altre perché ho fatto questo sbaglio. È tutto perché la mia focalizzazione è me stessa. Ma sto imparando, voglio imparare di non pensare a me stessa, non guardare a me stessa, guardare a Gesù. Se qualcosa di buono faccio è Gesù. Se faccio dei sbagli, gloria a Dio, Lui mi ama, ma non pensare a me stessa.
Ma infatti ieri sera sono stato da te e ho stato detto.
That I'm doing good, supposedly.
Ti ho detto, continua così
Supposedly.
che stai andando bene, ti ho detto. Infatti ultimamente ti posso confermare che Gloria sta pregando più disperatamente.
No, la chiave è non guardare a noi stessi, perché o siamo superbi o siamo depressi, o uno o
Sì,
l'altro.
è vero. Grazie,
Grazie
Gesù.
Signore. Amen, amen.
Una
Grazie
cosa che aiuta
Signore.
me invece è di tenermi sempre occupata con le cose di Gesù, sempre darmi da fare qualcosa per Gesù, se no, automaticamente penso a me stessa.
Cominci a pensare.
Automaticamente, anche quando sei in letto con un raffreddore, sempre occupato a fare qualcosa per Gesù, scrivi
Perché
un'email,
se no
manda un
pensi ad
messaggio,
raffreddore, no?
se no pensi a te stesso e no, non va bene.
Oh, povero me, eci. Oh, c'ho raffreddore, eci. E allora ti dai da fare, ti occupi così che la mente è occupata con Gesù.
Sì.
Amen.
Però quando non pensi a te stesso e ai tuoi sbagli e alle vittorie, ai fallimenti, no, quando non pensi a te stesso, c'è una gioia automatica nel cuore. Sei sempre
Amen.
gioioso, sei felice, perché la felicità non dipende da te e dalle tue opere, ma da Gesù, dall'amore di Gesù. E
Gloria a Dio.
sai una cosa che mi aiuta tanto? È di non sforzarmi sempre a essere più santa, più giusta, più camminare sempre in perfezione perché non ci riesco, ma anche rilassarmi. E questo ho scritto via email a una sorella che anche lei cercava tanto di fare tutto bene e non ci riusciamo mai. Dobbiamo rilassarci e anche fare cose per noi stessi. Cioè, a me per rilassarmi mi piace tanto fare gardening and
Giardinaggio
sewing. I love sewing.
e cucire. Infatti Angela vede sempre nel giardino lì che che strappa il budget,
perché
e anche Deborah.
mentre faccio queste cose posso ascoltare sempre musica cristiana, studi biblici, è molto rilassante per me. E ho notato che mi aiuta tanto a non essere tesa quando faccio queste cose, cioè la mia vita è più bella, più tranquilla, più rilassata e non cercare sempre di essere perfetta in tutto.
Ma i
No.
dottori dicono che la tensione genera malattie.
Eh sì. Quindi anche fare cose per te stesso che tu sai che ti rilassano, che ti piace, un hobby, avere un hobby pulito, qualcosa di giusto, bello.
Sei pulito, certo, mica vai. Mica, qual è il tuo hobby? Mi drogo.
No, no, no.
Certo che deve essere.
Eh sì, così.
Giardinaggio ottimo perché, sai, ci sono questi miliardari che vivono la loro vita nei grattacieli, che in vacanze vanno a pescare. Io per me pescare non ce la faccio, perché dopo 5 minuti mi sono annoiato. Pescare. E questi non abboccano. Non vogliono abboccare. Capito?
Sì.
Invece pescare nello spirito, sì.
Amen. Amen. Quindi non cercare di essere troppo giusti, troppo santi, perché non vale la pena.
Infatti Salomone, che esperienza l'aveva sul soggetto, ha detto non cercare di essere troppo giusto.
Una ultima cosa. In Giovanni 6, mi pare, ma non mi ricordo, la gente chiede a Gesù: cosa dobbiamo fare? What do we need to do?
Sì, Giovanni 6.
And Jesus says, just to believe. What do we
Questo.
need to do to work the works of God?
Sì.
Can you help me translate?
Ah, traduco. Cos'è che dobbiamo fare per fare l'opera di Dio?
E Gesù dice, solo credete. Just believe.
Devi solo credere.
What can I do to work to?
Sì,
No,
cosa
just
possiamo fare
believe.
così che gli facciamo vedere noi a Dio chi siamo? Che forse lui non lo sa, caro mio. Ho paura che lo sappia troppo bene.
Amen. Grazie,
Gloria a
Signore.
Dio. Bene, Angela, io ti darei quasi quasi il microfono.
Allora,
Qui c'è un altro cliente, Angela.
yeah. It's just that I remembered a story that there was this, I forgot what, he was some kind of an Indian and he had a white man friend.
Mi ricordo questa storia di, credo era la storia di un indiano che aveva come amico un uomo bianco.
And the white man was a missionary.
E l'uomo bianco era un missionario.
So they were good friends. So the Indian said, look, I have this pearl here, he said.
Erano buoni amici. The Indian
L'indiano gli ha
said,
detto c'ho una perla.
I have a pearl, he said, but this is not like a normal pearl that has im it's not it's like a perfect pearl without no one blemish in it.
Dice una perla perfetta senza difetti.
And he says that's super rare to find.
Ed è una perla che è molto rara, non
But
si
he said,
trovano.
my son, when he went to find it, he said he went too deep, he got it, but he died, he said.
E mio figlio, quando è andato a trovare delle perle, è andato troppo
Profondo.
profondo, ha trovato la perla, però lui è morto.
So he said, I want to give it to you.
E l'indiano ha detto, voglio dare a te questa perla.
So they had been talking about, the Indian had said before that I want to get saved, I'm gonna go on my knees for many, many miles. I'm gonna crawl on my knees for many miles.
Prima di questo, quando il missionario stava evangelizzando a suo amico, l'indiano diceva: io per avere la salvezza, io devo camminare in ginocchio per tanti chilometri. E
Che
così
on my
ricevo.
knees. Chi ha detto questo?
L'indiano diceva così, che
L'indiano
per
diceva
ottenere la
questo.
salvezza lui doveva fare questa opera di camminare in ginocchio
L'indiano ha
per
detto.
chilometri e chilometri.
So then the white man thought, I'll give you 20, $100 for this pearl, he said.
Allora il missionario, quando ha ricevuto la perla, ha detto: guarda, per questa perla ti do 100
$100.
dollari.
And he said, but it isn't worth that. $200, he said.
E l'indiano ha detto: ma no, non vale 100 dollari. E il missionario ha detto: ti do 200 dollari.
So he said, no, it isn't worth it. You cannot afford it. He said, it's too expensive. You cannot pay
Non
for
puoi
it.
permetterti.
L'indiano ha detto: ma tu non puoi permetterti di pagare questa perla. È troppo preziosa per me, perché ha costato la vita di mio figlio.
So the white man said exactly like that. He said, you cannot buy salvation. He said,
E il missionario le ha
it's a gift.
risposto: adesso hai capito bene, esattamente, neanche tu, tuo amico indiano, non puoi comprarti la salvezza camminando in ginocchio per chilometri, non puoi comprartela. La salvezza è un regalo.
He said, you see, God's son, he gave his life to give you eternal life, salvation.
Il figlio di Dio ha dato la sua vita in modo che tu possa possa avere la salvezza.
And you cannot pay for it.
E non puoi pagare per essa.
You just, it's too expensive. You cannot afford that.
Non ti puoi permettere di comprarla. È troppo cara per te.
That's
è un
story.
Regalo.
That's the story.
That's the story. Bellissima, bellissima. Cioè, quindi non è importante che, come Angela diceva prima, che non riesci a essere più santa, più perfetta, più come hai rinunciato. Cioè, non è importante quanto sei religioso, eccetera. Niente. La salvezza è gratis. Alleluia.
Amen. E adesso ti do la risposta di Maurizio, che ha appena scritto: grazie fratelli e sorelle, è bello sentire i vostri consigli e la vostra comprensione. Ci lavorerò su. Alla fine ho l'eternità per lavorarci. Dio vi benedica, grazie a tutti e tre per i consigli. Ho da mettere in pratica un po' di cose ora, mi tirò sulle maniche. Mi avete aiutato ad alleggerire il peso nel cuore, ma so che è Gesù che vi usa. Che benedizione avere fratelli e sorelle come voi. Vi abbraccio con tanto amore, Maurizio.
Grazie,
anche
signora.
Noi ti abbracciamo, fratello.
Dio ti benedica, Maurizio. Un grande, grande abbraccio.
E poi non è che lui fa così poco per Gesù, perché sempre invia tante lezioni, confessioni, testimonianze, evangelizza. Quindi non è veramente buona nulla,
è
come dice lui.
È un fratello attivo.
Amen. Grazie.
Gloria a Dio.
Mettiamo un bel canto?
Sì.
E poi abbiamo alcune domande da rispondere ai fratelli. Per esempio, Olli chiede: se uno rinnega Gesù, può ancora convertirsi, cioè può ancora pentirsi e tornare come era prima? Poi c'è una sorella, Elisa, che ha delle domande riguardo all'evangelizzazione e chiede a me, dice così: Angela, come hai iniziato a fidarti di Giuseppe quando l'hai incontrato per la prima volta? Ah, mi ha fatto meditare un po' questa domanda, poi vi dirò.
Cioè, è una domanda, diciamo, interessante da parte di una giovane sorella, c'ha 20 anni.
Eh sì.
E che, sai, tu sei una bella ragazza di 20 anni, e di chi ti fidi? Di nessuno.
Di nessuno, proprio nessuno.
E allora vuol sapere come ha fatto Angela a fidarsi di me.
Non mi sono fidata. Però vi dico dopo. Ascoltiamo il gruppo Zigani. Io sono l'Eterno, il tuo Dio.
Sarai solo quando un esercito verrà contro te. Non ti preoccupare, combatterò con te. Io sono l'Eterno, veglio su di te. Ti consolerò quando sarai triste. Ti proteggerò sotto le mie ali e ti abbraccerò per darti forza. Abbi fede in me nelle tue paure, io sono il tuo Dio che ha aperto il mare. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Non aver paura di lottare, niente può colpirti se confidi in me. Vincerai con fede contro ogni male, e quando cadrai ti rialzerai.
sincero. Io sono l'Eterno, io ti darò le forze, lungo il tuo cammino io ci sarò. Ti darò riparo sotto le mie ali, ti terrò per mano sostenendoti. Attraverseremo insieme ogni cosa, aspetterò con te la fine della prova. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Ci saranno giorni accesi e giorni bui, ma io ti abbraccerò per darti forza.